Vi ho raccontato di danze liberatorie e di possessione, di esperienze che appunto al primo impatto ci sembrano estranee, ma spero di avervi convinto che insomma nel mondo in cui viviamo, nel mondo presente in cui viviamo, sono una realtà piuttosto diffusa e non sono qualcosa di aberrante, di spaventoso. Ma oggi vorrei concludere questo racconto parlandovi di un fenomeno affine, lo sciamanismo. Perché nella mia ricerca sono arrivato a parlare di sciamanismo? Ma diciamo che lo sciamano, prima di tutto, è una figura complementare al posseduto. Se il posseduto subisce la possessione di uno spirito, pensiamo al tarantato da cui siamo partiti, la tarantata pugliese era a tutti gli effetti una posseduta, ma non si poteva dire così nella cultura cristiana, e attraverso la figura del ragno veniva presa da un'altra entità. Invece lo sciamano evoca volontariamente gli spiriti, li vuole controllare per negoziare con loro qualcosa, per proteggere la comunità, per aiutare una comunità. Questa figura, e la parola stessa shaman, viene dalla Siberia. E il primo incontro degli occidentali con questa tradizione avvenne fra la fine del 600 e il 700, quando esploratori, naturalisti e anche filosofi vennero a sapere della presenza di questi sciamani nella Russia, quando la sovrana Caterina di Russia ordinò che le sue regioni fossero esplorate e anche civilizzate, perché lei era una illuminista e voleva un po' capire su chi stava regnando. Allora venne a sapere di queste performance, di questi uomini vestiti con pelli di orso che battevano questi tamburi di pelle di cavallo che sembravano delle bestie, e voleva saperne di più. Ma in realtà la figura dello sciamano poi si è diffusa a macchia d'olio in tutto il mondo. La parola sciamano, attraverso i viaggi degli antropologi, è stata applicata a delle figure di curatori che spesso danzano e suonano per svolgere le loro terapie, che si trovano in tutto il mondo, per esempio nelle Americhe. Quindi, come sappiamo, si parla di sciamani anche per l'Amazzonia, ma sciamano oggi è una parola che può essere applicata anche a figure impreviste del nostro mondo urbano, civilizzato, come si diceva una volta, industrializzato, occidentale. Per esempio, Jake Angeli, lo sciamano di QAnon, questo personaggio che comparve alla ribalta durante il drammatico evento dell'attacco al Campidoglio di Washington DC negli Stati Uniti, questo personaggio che raccontava di essere appunto uno sciamano che attraverso il contatto con le forze del bene combatteva contro un complotto di autorità oscure, tra l'altro pedofili, secondo questa idea paranoica del culto di QAnon. Ma appunto mi ha incuriosito il fatto che oggi una persona che sente di essere marginalizzata, che immagina una rivolta contro il potere, può anche autoingannarsi e farlo raccontandosi di essere uno sciamano, perché Jake Angeli fu poi ispirato da Donald Trump, in effetti, ad attaccare il Campidoglio per contestare il risultato delle elezioni. Allora mi sono messo sulle tracce ancora una volta delle figure degli sciamani, e l'ho fatto soprattutto nel mondo della foresta amazzonica. Perché? Perché quel tipo di sciamano oggi ha un'importanza particolare. La figura dello sciamano ha sempre, dicevo all'inizio, mediato e negoziato il rapporto tra una comunità e un mondo esterno, che era un mondo della natura. Lo sciamano siberiano e anche quelli amazzonici, verosimilmente ci sono stati dei contatti protostorici che hanno portato a queste somiglianze, negozia per esempio con gli spiriti degli animali l'esito della caccia. Quindi sono figure che rappresentano anche un equilibrio con la natura. Ho parlato in una località molto isolata della Colombia, Puerto Inirida, con un antropologo che ha lavorato a lungo lì, appunto, e mi ha mostrato gli strumenti di questi sciamani, mi ha raccontato la loro visione del mondo. Questi sciamani diventano, nello stato di trance, spiriti animali, si sposano con gli altri animali. Quindi ecco, nel mondo contemporaneo questa figura attrae, perché è una figura che esprime anche una sorta di sensibilità ecologica, ecco, di equilibrio col mondo della natura. Ma al termine del mio viaggio, ecco, ho ancora una volta potuto ritrovare la profonda ambivalenza delle pratiche di cui ho parlato. Ecco, perché qui c'è un lato che ci affascina, naturalmente, un'armonia con la natura, una capacità addirittura di vedersi sullo stesso piano con gli altri esseri viventi, come in società. Ma d'altra parte, appunto, come mi ha ricordato il caso di Jake Angeli, nello sciamanismo c'è la possibilità che lo sciamano approfitti di una fragilità, quella fragilità di cui abbiamo parlato in tutti questi episodi, di chi si rivolge a un curatore, di chi si sente posseduto. De Martino stesso, e finiamo con lui da dove siamo partiti, parlò di questo aspetto dello sciamanismo da studioso e scrisse in un suo saggio: Hitler, Adolf Hitler, sciamanizzava in Europa alla sua epoca, cioè approfittava del momento di crisi che stava vivendo la sua popolazione, però stavolta per portarla verso la distruzione, per ingannarla. E quindi al termine di questo viaggio sulle tracce del Dio che danza, come l'ho chiamato nel mio libro, io ho cercato un po' di trarre questa conclusione, di provare a mantenere un doppio sguardo, cioè un'apertura verso la profonda saggezza di queste tradizioni in cui ci si maschera, in cui l'io viene messo in discussione, come momento di potenza, come momento di riscatto sociale, ma al tempo stesso mantenere anche la capacità di saper guardare quando dietro quella maschera si nasconde qualcuno che ci sta ingannando.